Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Il dottor Michele Bonizzi è il responsabile dell'area salute della Croce Rossa Italiana. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Dottor Bonizzi, non tutti sanno come è organizzata la Croce Rossa Italiana, quali sono i suoi compiti e come opera. Ce lo può raccontare in sintesi?
La società nazionale è la quinta società nazionale che è nata nella storia del movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa dopo il 1864, quindi ha una storia di più di 160 anni. Opera in ausiliarietà ai pubblici poteri, si dice, questo è presente anche nello statuto. È in sostanza un braccio operativo del nostro Stato, che tuttavia opera con principi etici universali e ovviamente condivisi nel movimento che è presente praticamente in tutti gli stati del mondo. In particolare tra i principi più importanti, nei sette principi, c'è il principio di umanità, che è quindi quello di portare, diciamo, di alleviare le sofferenze, prevenire le sofferenze di tutti quanti in ogni condizione. Questo è in sostanza un po' l'impianto etico, che è uno dei grandissimi valori aggiunti dell'associazione. Il diritto internazionale umanitario, che poi deriva da questi principi, se vogliamo, il primo, forse unico, tentativo riuscito di teorizzare un'etica universale dell'uomo, al di là degli aspetti anche religiosi. Da un punto di vista pratico, quindi, agiamo con i nostri 162.000 volontari in tutte le parti del paese, prevalentemente in attivazione di enti pubblici, aziende sanitarie o a livello nazionale dei ministeri, laddove lo Stato ci chiede, appunto, c'è bisogno, ecco, di costruire qualcosa, dove c'è un bisogno identificato. In particolare, come è noto, siamo molto attivi nella parte delle ambulanze, sono circa 10.000 i mezzi di ambulanze e i mezzi di soccorso dell'associazione al momento. Agiamo poi nell'ambito dell'allevamento dell'accoglienza delle persone migranti, in ambito anche sociale e sociosanitario, e con anche un'attività molto importante, quella di promuovere il diritto internazionale umanitario, quindi i principi dell'associazione in seno alla popolazione, in particolare nelle scuole e nei nuovi volontari.
Ora che, a quanto sembra, auspicabilmente, ci stiamo lasciando alle spalle la fase più acuta dell'emergenza Covid-19, è possibile cominciare a tracciare un bilancio del lavoro svolto dalla Croce Rossa Italiana, dai suoi volontari e dalle sue volontarie dall'inizio dell'epidemia in Italia?
Possiamo cominciare a tracciare un bilancio con la consapevolezza che quello che è il nostro punto di osservazione, il mio, che ogni giorno nasce un nuovo bisogno, una nuova attivazione, una nuova necessità, quindi però certamente a 3 mesi dall'inizio possiamo tracciare un bilancio. È difficile, diciamo, dire che il bilancio sia al momento pienamente positivo, perché in realtà i nostri concittadini e nel mondo le persone continuano a morire, a soffrire, quindi, diciamo, ecco, il pienamente positivo non è semplice da provare, ecco, questa sensazione di positività. Diciamo, possiamo dire che c'è una grande soddisfazione per le energie messe in moto e l'impegno mostrato per venire incontro ai bisogni che sono emersi. In sostanza, le grandi, diciamo, novità, gli adattamenti che l'associazione è riuscita a mettere in moto quasi da subito, sono stata quella di costruire una nuova grande centrale di risposta nazionale, quindi al numero verde 800 06 55 10, che tutti possono chiamare per qualsiasi tipo di bisogno, che ricade un po' nel progetto che abbiamo chiamato Il Tempo della Gentilezza, che il nostro presidente Francesco Rocca, che è anche il presidente della Federazione Internazionale di tutte le società nazionali del mondo, del movimento, della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha deciso di chiamare così il momento in cui bisognava fare un passo in avanti e mettersi sinceramente nei panni degli altri in modo gentile. La centrale di risposta è stata potenziata in modo a tempo di record, peraltro proprio qui a Roma, in via Ramazzini, nel parco storico del Comitato Nazionale, e vede al momento ha risposto su 74.805 attivazioni, e questi sono dati aggiornati al 15 aprile. Quindi in 74.805 casi i volontari dell'associazione si sono recati presso le case delle persone a portare la spesa, il pronto farmaco, dare magari una piccola risposta sanitaria laddove possibile. È un numero grande che però ci dà altrettanto la misura dei bisogni che i nostri concittadini hanno avuto. Questo è, se vogliamo, la più grande evoluzione. Avevamo 4 postazioni, sono diventate 38 nell'arco di 10 giorni per rispondere al telefono. L'altra grande, diciamo, introduzione e potenziamento è stato quello di incanalare la grande predisposizione dei nostri concittadini al donare il proprio tempo e quindi potenziare l'istituto del volontariato temporaneo. Sono stati tantissimi, solo nella centrale di risposta, 602 i volontari temporanei che sono andati a rispondere, ma al di là di questo migliaia, se non ricordo male, più di 50.000 le offerte di aiuto come volontario temporaneo. Gli stessi sono stati poi incanalati all'interno dei nostri comitati territoriali per svolgere le attività che dicevo prima, prevalentemente di consegna di farmaci e della spesa. Successivamente c'è stato un grandissimo potenziamento di quantità di ambulanze e di servizi di trasporto sanitario, in particolare un po' il fiore all'occhiello e la nostra storia di trasporti in alto biocontenimento, quindi con barelle speciali per i pazienti Covid positivi, barelle e mezzi speciali, anche pulmini. E questo è un servizio che parte dall'esperienza del reparto di sanità pubblica, che è un progetto coprogettato col Ministero della Salute dopo la SARS del 2006, quindi diciamo che è un esempio anche piccolo però di come abbiamo imparato da esperienze del passato, simili, diciamo, con potenzialmente simili, se si può parlare di qualcosa di simile di quello che sta succedendo. Abbiamo poi un altro grande elemento, la parte del procurement, gli acquisti di dispositivi di protezione individuale per i nostri volontari, ma anche per le strutture pubbliche che ce lo hanno richiesto, quindi parliamo per esempio di 1.370.000 mascherine chirurgiche, oppure, e sono dati comunque ancora, ripeto, sottostimati, perché il 15 aprile abbiamo fatto ulteriori acquisti, 57.000 tute protettive. L'ultima attività è certamente stata quella di, abbiamo incamerato molte donazioni, e quindi, diciamo, la società civile, soprattutto il mondo aziendale, si è molto speso per supportare questi progetti di cui stavo un pochino introducendo, e certamente questo ci fa molto piacere, essere scelti tra tanti è un attestato di stima che ci motiva molto a continuare il lavoro, speriamo in modo sempre più efficace.
Queste cose che ha detto, molto interessanti, mi stimolano un paio di domande che esulano dall'argomento coronavirus e sono più di carattere generale. A parte la constatazione che forse non molti, non tutti conoscono, il fatto cioè che la Croce Rossa non è solamente ambulanze, ma è anche tutta una serie di altri servizi rivolti soprattutto ai settori più deboli della società. Ecco, parlava dei volontari temporanei. Ora, la domanda è come si può diventare volontario? Cioè, se una persona che ci sta ascoltando adesso dicesse ma a me piacerebbe dare una mano in questo momento o più in generale nel corso dell'attività, perché purtroppo il resto delle malattie continua a esistere a fianco a questa che ci sovrasta un po' tutti. Ecco, allora, una persona che volesse diventare volontario temporaneo o anche non temporaneo della Croce Rossa Italiana, che requisiti deve avere e che cosa deve fare?
Nessun requisito. Chiaramente l'istituto del volontariato temporaneo è stato potenziato proprio per rispondere prontamente e incanalare tutte le offerte d'aiuto per l'emergenza. Non sappiamo come verrà poi utilizzato nei prossimi anni, non è ancora una scelta. Chiaramente la scelta principale è quella di diventare un volontario, mi permetto di dire, titolare dell'associazione, e questo si può fare andando in internet sul nostro sito e cercando quindi la sede del comitato di Croce Rossa del proprio territorio, perché bisogna sapere che sulla base di uno dei sette principi, il principio di unità, tutto il territorio è coperto da un comitato di Croce Rossa, da uno solo, quindi c'è una suddivisione territoriale come per analogia può essere quella dei comuni, senza sovrapposizione. C'è anche poi un sistema informatico che dà la possibilità di iscriversi automaticamente, si viene indirizzati sul comitato, diciamo, del proprio territorio. Bisogna anche dire che in questa fase sono state sospese tutte le attività di formazione per ordinanza del Presidente, e ovviamente questo è dovuto in seguito alle disposizioni del Governo sul divieto di assembramento, per cui i corsi, diciamo, come si chiamano, i corsi di accesso al momento non vengono erogati. In alternativa si può andare sul sito volontari.cri.it, compilare un rapido form e inviare la richiesta per diventare volontario temporaneo. Anche qui le richieste, appunto, al 15 aprile sono state di 52.882, quindi tantissime, veramente un numero strepitoso.
Complicata anche da gestire.
Esattamente, infatti non tutti riescono poi a... è un po' anche a seconda dell'attività del territorio, delle capacità o delle possibilità organizzative dei vari comitati. Però ecco, adesso parliamo magari sul territorio romano, le attività del comitato area metropolitana di Roma Capitale e dei comitati poi dei vari municipi si sono strepitosamente incrementate, per cui sicuramente a Roma c'è una grande capacità da parte dei comitati di utilizzare e, diciamo, sfruttare, incanalare positivamente queste offerte di tempo. Dicevo, non ci sono requisiti per fare il volontario temporaneo, ma anche per fare il volontario direi che la cosa più importante è così sposare i principi dell'associazione, in particolare quindi, ecco, avere la disponibilità di entrare all'interno di un modus operandi che non è caratterizzato, cioè caratterizzato da una totale imparzialità rispetto a razze, religioni, classi, opinioni politiche, una totale neutralità rispetto eventualmente a conflitti e una volontarietà, un'azione volontaria, cioè una disponibilità che si mette non costretta da nessuno, che sono altri dei sette principi dell'associazione, e poi una disponibilità di tempo, di affrontare il corso di accesso, di superare il piccolo esame finale e di dare continuità nel tempo, nei mesi, negli anni, di dare continuità con se non ricordo male, almeno 12 ore di servizio mensile. Potrei sbagliarmi su questo dato, ma insomma, più o meno questa è la richiesta minima. Ecco.
Sì. Dopo questa utile informazione di servizio di carattere anche generale, torniamo al tema Covid-19. Mi pare che la vostra primissima attività rispetto all'allora ancora rischio pandemico sia stato il monitoraggio della temperatura corporea dei passeggeri degli aerei in arrivo dalla Cina a fine gennaio. Quanto tempo avevate avuto per prepararvi ad affrontare l'arrivo del virus in Italia?
La ringrazio per la domanda. È una bellissima domanda, ci dà l'occasione di affrontare anche un po' i primi momenti. In realtà, come le dicevo inizialmente, il fatto che esistesse il reparto di sanità pubblica, che è un'attività in ausiliarietà al Ministero della Salute per la protezione dei confini del nostro paese, proprio per i rischi infettivologici, ci aveva già attivato proprio dopo il primo dell'anno a bordo pista in tutti gli aerei che arrivavano da Wuhan. Quindi abbiamo avuto modo di entrare nell'emergenza Covid dai primissimi istanti. Bisogna altrettanto dire che già prima della dichiarazione di emergenza nazionale, che se non ricordo male è del 30 gennaio, o comunque se non è il 30, il 29 o il 31, già avevamo cominciato delle attività di procurement straordinarie intorno al 20, il 20 gennaio, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiali per la disinfezione e sanificazione. Ovviamente ci ha colti impreparati questa emergenza a cui nessuno di noi aveva pensato in questi termini, almeno fino a che a metà febbraio più o meno l'OMS ha cambiato approccio alla comunicazione, è diventata improvvisamente molto più preoccupante il modo di comunicare che avevano, e anche in collaborazione con gli uffici della sanità della Federazione Internazionale, quello è stato il momento nel quale ci siamo resi conto che la situazione sarebbe peggiorata di lì a poco, poi ci sono stati i primi casi di codogno. Quindi da un lato un'impreparazione a questo, al quadro che poi abbiamo vissuto nei mesi successivi, credo che comunque nessuno sia a un quadro così drammatico e così generalizzato nel mondo. Tuttavia abbiamo pensato un po' al peggio, quindi anche quando ci sembrava un po' esagerato, devo dire che in effetti dicevamo bene, se non succederà nulla, sarà stata comunque una grande esercitazione di preparedness, come si dice oramai in questi giorni, cioè di capacità di essere preparati e quindi poi pronti a reagire. Avevamo anche proprio all'inizio di febbraio cominciato immediatamente delle direttive all'interno, soprattutto del Comitato Nazionale dell'Associazione, che sono qui a Roma e poi in tutte le regioni d'Italia, con delle indicazioni di igiene, quindi sul lavaggio delle mani, sull'utilizzo eventualmente delle mascherine, sul distanziamento. Però ecco, non possiamo dire che fossimo preparati a quello che sarebbe successo. Bisogna altrettanto dire che siamo abituati a reagire. Questo perché i bisogni dello Stato, anche essi stessi, sono spesso imprevedibili, e devo dire che uno dei, evitando troppe lodi, insomma, però questo è un dato di fatto, una delle grandi capacità dell'associazione è quella proprio di reagire in rapidità all'emergenza, e anche la nostra struttura questo ce lo consente, ma è l'esperienza delle persone, dei colleghi e dei volontari. Quindi è stato estremamente duro, però comunque il 20 febbraio la centrale di risposta era operativa con i volontari temporanei, a fine febbraio erano già in pista.
Certo.
Senza contare poi tutte le altre attivazioni che ci sono state poi sul territorio, direttamente a livello regionale o delle aziende sanitarie, con le tende fuori dai, che sono, se non ricordo male, arrivate fino a 109, attende fuori per triage fuori dal soccorso, tutto il potenziamento della clinica sanitaria.
Lei ci ha spiegato che tra i vostri compiti, e che poi avete e state tuttora eseguendo, c'è la fornitura dei dispositivi di protezione individuale al personale sanitario. Ma sappiamo che anche tra i volontari, adesso non so se anche tra i volontari della Croce Rossa, ma in generale le pubbliche assistenze, ci sono state persone contagiate e anche alcune vittime. Avete avuto fin dall'inizio a disposizione sufficienti e adeguati dispositivi di protezione individuale per il vostro personale?
Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, perché è anche molto semplice, diciamo, in questi momenti sta succedendo, puntare un po' il dito, visto che sono già cominciate le prime cause, non parlo dell'associazione, parlo in generale nel panorama italiano. La realtà dei fatti è che è tutto il sistema di approvvigionamento, cosiddetta chain supply mondiale, non era pronta a poter fornire una quantità di dispositivi di protezione individuale e una quantità e una tipologia adeguata. E quindi la risposta è non c'erano i dispositivi di protezione individuale. Le attività di procurement si sono mosse, ripeto, abbiamo cominciato prima addirittura della dichiarazione di emergenza, e chiaramente ai volontari è stato indicato di non operare se non avessero i dispositivi di protezione adeguatamente forniti. C'è stata una fase in cui, se non ricordo male, Regione Lombardia a inizio marzo ha chiesto alla Protezione Civile un fabbisogno di 24 milioni di mascherine. Ora, questo è per parlare chiaramente della sanità lombarda. È stato impossibile reperire una quantità sufficiente di dispositivi. In particolare all'inizio poi c'è stato anche un problema legato alla scienza, cioè al fatto che ancora oggi noi non sappiamo questo virus come si trasmetta, non sappiamo tutto, o meglio, sappiamo qual è l'unica possibilità di trasmissione attualmente scientificamente certificata, è quella attraverso le gocciolini di vapore, quindi attraverso la respirazione e l'espirazione, stando a circa un metro di distanza gli uni dagli altri. La trasmissione per via aerea, per esempio, non è stata dimostrata ancora, per cui in realtà le mascherine così ad elevatissima filtrazione sono chiaramente efficaci, ma forse non sono neanche necessarie da utilizzare in tutti quanti i setting assistenziali. Molti volontari si sono infettati all'interno delle loro attività, come si sono infettati tanti operatori sanitari, e purtroppo alcuni volontari sono deceduti. Questo è fonte di profondo rammarico e cordoglio all'interno del nostro, diciamo, ecosistema, del nostro mondo, ma diciamo è tutto il sistema sanitario che è stato sottoposto a uno stress tale da rendere tecnicamente impossibile la distribuzione di dispositivi di protezione individuale con standard, diciamo, di era normale, cioè standard 2019. Chiaramente poi ci siamo dovuti adeguare tutti quanti a nuovi standard, nuovi modi di vedere la medicina, nuovi modi di fare triage, legati all'impossibilità di poter utilizzare tutta la tecnologia a cui eravamo abituati.
E adesso è facile scordarsi che fino a 3 mesi fa vivevamo in un mondo molto diverso da quello di oggi e probabilmente anche da quello di domani, quindi forse certe critiche sono facili, ecco, diciamo così, senza tener conto appunto dell'eccezionalità del momento. Ma adesso si sta avviando la cosiddetta fase 2, che prevede una graduale ripresa di gran parte delle attività lavorative e anche della mobilità delle persone. Credo che si possa dire un percorso necessario, ma che presenta inevitabilmente dei rischi di risalita nel numero dei contagi. Ora, da un punto di vista tecnico-organizzativo, Che cosa cambierà per la Croce Rossa Italiana nell'immediato e nelle settimane successive? Immagino che abbiate elaborato diversi possibili scenari.
Sì, diciamo che sta già un po' cambiando. Tutti quanti ci aspettiamo, io ascoltando anche il nostro Premier, anche lui l'ha detto, si aspetta che ci possano essere piccoli focolai o recrudescenze. Io credo che noi ci stiamo orientando su due grandi linee di un po' di cambiamento. Chiaramente transiteremo dal nostro progetto legato all'emergenza, quindi tutta la parte sanitaria, di risposta sanitaria, sempre di più verso quello di tipo socio-sanitario, comunque assistenziale, quindi potenziando ulteriormente tutte le attività di cui parlavo prima del tempo della gentilezza, cercando quindi di comunque cucire, rammendare dove possibile il tessuto sociale e non lasciare nessuno solo. Quindi questo è il primo, diciamo, panorama che ci aspettiamo ed è quello su cui già un pochino ci stiamo muovendo, spostando un po' le linee di finanziamento e le idee, gli impegni e le risorse su una fase meno sanitaria e appunto più di tipo socio-assistenziale. L'altro tema su cui personalmente all'interno dell'area che dirigo ci interroghiamo molto e stiamo facendo una grande attenzione è il tema di come si comporteranno poi i nostri concittadini dal 4 maggio, perché avendo più regole meno stringenti e sempre di più visto il piano del governo, sarà necessario che ci sia molto più buon senso, molto più senso di responsabilità per tutelare la propria salute ma anche quella degli altri. Qui, se questa fase 2 viene vissuta, a me non sembra così dalla comunicazione istituzionale, come un tana libera tutti, è assai probabile che ci troveremo nuovamente a sovraccaricare il sistema sanitario in modo insostenibile, come è stato in larghe parti del nord Italia, ma anche non solo negli scorsi mesi. Per cui il secondo punto è come comunicare o comunque come contribuire alla comunicazione riguardo alla necessità di utilizzare queste nuove possibilità che ci vengono ridate con intelligenza, con senso di responsabilità e con buon senso.
Speriamo. Senta, per concludere, dicevamo prima, non è che in questo periodo le altre malattie siano sparite. Allora, c'è un problema che è quello annoso in alcune parti d'Italia, in particolare a Roma, della raccolta sangue. Vogliamo chiudere con un appello alla donazione di sangue?
Ma assolutamente sì. In realtà, grazie anche per questa domanda, nelle scorse settimane lo stesso presidente Rocca si è molto speso su questo tema, in particolare nel mese di marzo abbiamo registrato degli aumenti del sangue che l'associazione raccoglie per conto del sistema trasfusionale italiano. Abbiamo avuto anche una grande risposta, tantissimi cittadini sono venuti a donare il sangue. Il tema del sangue, lei ha citato un elemento che è di grande preoccupazione, diciamo, come medico, adesso più che come rappresentante come membro dell'associazione, che è quello di coloro i quali hanno malattie croniche, anche gravi, che a causa del sovraccarico del sistema sanitario non sono potuti essere presi in carico correttamente. Questi sono numeri che noi vedremo epidemiologicamente magari tra un anno, ma che con certezza saranno numeri per cui proveremo una forte dispiacere. Ecco. Il sangue è un bene iperprezioso, è un atto di generosità, è un atto di gentilezza il fatto di andarlo a donare, soprattutto di andarlo a donare in modo continuativo. In particolare il sangue, diciamo, lo dico malissimo, ma è tanto migliore quanto più è giovane la persona che lo dona. Quindi diventare un donatore, indipendentemente che sia per Croce Rossa o per le altre associazioni che ne promuovono la raccolta, è veramente è come donare un pezzetto dei giorni di vita, un pezzetto di vita a persone che hanno patologie. Al di là degli interventi chirurgici, sono persone che sono costrette a ricevere trasfusioni di sangue per tutta la vita. Per cui veramente in questa fase di sovraccarico del sistema è tanto più importante, ma io voglio dire è importante diventare donatori di lungo periodo. Si può fare 3-4 volte l'anno, in alcuni casi, quindi non è un grande impegno. Ci sono anche tante agevolazioni per chi lavora, ma veramente si donano ore di vita, ore di serenità a persone che purtroppo senza non se lo possono permettere. Quindi un grande sì, un grande donate il sangue, ovviamente se volete per Croce Rossa, noi siamo addirittura più quanti, ma in generale donate il sangue.
Bene, direi che non potevamo concludere in modo migliore questa chiacchierata, quindi ringraziamo il dottor Michele Bonizzi, responsabile dell'area salute della Croce Rossa Italiana.
Un grande grazie a voi per questa opportunità.